Carissimi amici di Ofelia's Friends on Air, benvenuti ad una nuova appassionante puntata condotta, come sempre, dalla vostra Stefania Romito. Quella di oggi sarà una puntata davvero speciale. Dedicheremo parte della trasmissione a parlare di una delle più gravi sciagure dei mari, l'affondamento del Titanic, un argomento che ci sta particolarmente a cuore e che da sempre ci appassiona. Chi di noi non ha visto almeno una volta il famoso film di Cameron con Leonardo DiCaprio e la bellissima Kate Winslet? E non ditemi che non vi siete commossi nel vedere il volto del bel Leonardo svanire tra i gelidi flutti dell'Oceano Atlantico. La tragedia che nella primavera del 1912 coinvolse la famosa nave da crociera non è solo da considerare come uno spiacevole incidente. Questo tragico evento è inciso nella storia e nella coscienza di tutto il mondo, decretando la fine di un secolo e di un'epoca. Non a caso alla vicenda del Titanic sono stati dedicati circa 6.000 titoli bibliografici e più di una mezza dozzina di film. Oggi a Ophelia's Friends on Air avrò il grandissimo piacere di ospitare uno tra i maggiori storici italiani sull'argomento, lo scrittore Claudio Bossi, che con il suo libro dal titolo Titanic, storia, leggende e superstizioni sul tragico primo e ultimo viaggio del gigante dei mari, ha fornito una serie di informazioni inedite, frutto di accurati studi e ricerche storiche effettuate in tutto il mondo. Questo libro si legge come un romanzo e narra con tanti particolari inediti la vicenda della nave, del suo equipaggio, dei suoi passeggeri, in un affresco dettagliato e appassionante che fa luce su molti aspetti che a lungo sono rimasti misteriosi. Perché una nave giudicata inaffondabile cola a picco in poche ore? Che cosa c'è di vero nelle premonizioni e in quelli che furono interpretati come strani segnali dall'occulto? Si può parlare di complotto ai danni della nave? In che cosa consisteva il vero tesoro che molti cercarono a lungo per anni? A queste e a tante altre domande, Claudio Bossi dà una risposta esauriente, ricca di particolari raccolti in 30 anni di pazienti ricerche. Così, al racconto della vicenda che accomunò migliaia di persone e i loro familiari, si unisce la ricostruzione delle storie individuali dei protagonisti di questo tragico evento. Claudio Bossi ci parlerà di questa nave che è diventata mito, un mito che ancora oggi incuriosisce, fa parlare di sé e non smette di sollecitare la fantasia di registi, collezionisti, romanzieri. Insieme a lui accenderemo un riflettore sui nostri connazionali periti in quel terribile naufragio. Grazie al suo libro ho scoperto che c'erano parecchi italiani su quel transatlantico, quasi tutti ragazzi giovanissimi che prestavano servizio come camerieri presso il famoso ristorante à la carte, di cui abbiamo potuto ammirarne lo sfarzo nella ricostruzione che ne ha fatto Cameron nel suo bellissimo film. Ma a questo punto direi di non indugiare oltre e di andare a intervistare il nostro ospite d'eccezione, Claudio Bossi, che dovrebbe essere già in collegamento con noi. Claudio, ci senti? Sei in linea?
Sono in linea.
Ciao Claudio, benvenuto a Ophelia's Friends on Air. Per me è un grandissimo onore poterti intervistare. Come dicevo prima ai nostri ascoltatori, tu sei senza dubbio uno tra i più competenti conoscitori e studiosi dell'argomento Titanic. Nel 2012, per ricordare l'affondamento del Titanic, le librerie di tutto il mondo sono state invase da svariate pubblicazioni che trattavano appunto questo argomento. In Italia il libro più completo è stato scritto senza dubbio da te. Dal tuo sito internet infatti attingono informazioni e tutti gli autori nostrani che desiderano approfondire l'argomento. Infatti colgo l'occasione per citare il tuo sito www.titanicdiclaudiobossi.com. I tuoi studi sul Titanic risalgono al 1985, quando l'oceanografo Robert Ballard scoprì il relitto. In quell'anno tu cominci a frequentare gli archivi inglesi, americani e canadesi e a documentarti sulla storia del transatlantico e del suo naufragio. E ad oggi sei considerato uno tra i più qualificati esperti internazionali della storia del famoso transatlantico. Io ho tra le mani il tuo bellissimo libro, dal titolo Titanic, storia, leggende e superstizioni sul tragico primo e ultimo viaggio del gigante dei mari, edito da Giunti Editore, un libro che ho appena terminato di leggere e che devo ammettere mi è piaciuto davvero molto. È di sicuro un libro di facile lettura in cui tu, Claudio, racconti una storia che purtroppo è nota a tutti noi, dove ogni risvolto viene analizzato fin nei minimi dettagli. Infatti non hai tralasciato nulla in questo libro. Bisogna dire che tutto ciò che hai scritto è tratto da fonti storiche attendibili e i documenti analizzati sono proprio quelli autentici dell'epoca. A questo punto, vorrei chiederti, Claudio, quali sono i motivi profondi che ti hanno indotto ad affrontare l'argomento Titanic?
Innanzitutto Stefania, ti ringrazio per le bellissime parole spese nei miei confronti. Titanic ha speronato l'iceberg alle 23:40 del 14 aprile 1912 ed è affondato dopo 160 minuti. Quei 160 minuti credo sia andata in scena la rappresentazione dell'uomo, nei suoi aspetti di ferocia, violenza ed anche però di umanità e di eroismo.
Certo.
Io mi sono sempre chiesto perché ci furono così tanti bambini di terza classe morti ed il loro numero fu superiore a quello dei passeggeri maschi di prima classe sopravvissuti.
Eh sì.
Allora la vecchia regola del prima le donne e poi i bambini non è stata rispettata. Ecco, la differenziazione sociale che è uno degli elementi caratterizzanti della tragedia del Titanic, è stato il momento che mi ha indotto ad occuparmi e a scrivere di questa storia.
Ho capito. Tu, Claudio, sei stato più volte ospite in trasmissioni televisive e radiofoniche, sia nazionali che estere. Inoltre, presti la tua consulenza anche agli studenti che si vogliono cimentare con tesi sull'argomento e sei stato consulente storico per la realizzazione di un gioco da tavola dedicato al Titanic. Inoltre, l'anno scorso, ti è stato conferito il Premio Nazionale Cronache del Mistero per la tua attività di storico. Il Titanic, in questo suo primo e ultimo viaggio, aveva a bordo 1.324 passeggeri e 899 membri dell'equipaggio. I superstiti furono soltanto 705. Anche il popolo italiano dovette registrare le sue vittime, non è così?
Esattamente, ma è difficile risalire con certezza ad un elenco completo perché, a parte qualche rara eccezione, si trattava di persone che erano domiciliate già in terra inglese con relativo domicilio in Inghilterra, per cui sui documenti ufficiali figurarono come cittadini inglesi. E
Certo.
vorrei aggiungere anche un doloroso particolare. Forse le vittime italiane furono anche di più. C'è da ritenere infatti che alcuni camerieri italiani vennero ingaggiati all'ultimo momento sul Titanic senza che il loro nome venisse registrato. Dunque, dagli iniziali 50 italiani dichiarati e citati a più riprese dalla stampa, si è passati ai 38 che sono quelli da me riconosciuti.
E dei nostri connazionali che viaggiavano sul Titanic, che informazioni abbiamo?
E sappiamo che per cercare di guadagnarsi la pagnotta, ad un certo punto della loro esistenza avevano sentito forte l'attrattiva di potersi fare una nuova vita in America. Altri avevano visto invece nell'ingaggio per lavorare a bordo del Titanic una fonte di guadagno e anche di prestigio.
Sì.
Buono il fatto che di alcune di queste persone non c'è rimasta neanche una fotografia e neanche una tomba dove i familiari potessero deporre un fiore o recitare una misera preghiera di suffragio. E come nel caso della maggioranza di tanti altri individui, i loro corpi non furono recuperati e se questo avvenne non furono mai identificati. La
Caspita.
loro scomparsa non è certo stata catalogata eroica dalla storia, ma è pur sempre la storia di uno di noi, di persone come tutti, che saranno sempre nel cuore dei propri familiari.
Leggendo il tuo libro, sono venuta a sapere che gli italiani a bordo del Titanic provenivano da tutta Italia, ma principalmente dal nord. Un nostro connazionale era originario della Val d'Aosta, 14 provenivano dal Piemonte e due dalla Liguria. E vi furono poi 5 toscani, 2 laziali, un abruzzese e un molisano. Resta dubbia la provenienza di un passeggero di terza classe. I rimanenti 11 provenivano invece dalla nostra regione, la Lombardia. E i lombardi del Titanic erano quasi tutti camerieri, non è così?
Esattamente, esattamente. E un personaggio che a bordo del Titanic occupò un ruolo di primo ordine era un certo Gaspare Antonio Pietro Gatti, ma per tutti semplicemente Luigi.
Sì.
Cioè il Gatti che era originario di Montalto Faese, che partì all'età di 12 anni cercando fortuna e la trovò a Londra, era partito da nulla e aveva aperto una catena di ristoranti di lusso.
Però.
E divenne un manager talmente apprezzato oltre Manica che quando si trattò di decidere a chi affidare la direzione dei ristoranti di lusso del Titanic, alla Western Line, cioè la compagnia di navigazione del Titanic, non esitarono a fidarsi a lui. E Luigi Gatti accettò questo incarico con grande professionalità e impose le sue regole ai dirigenti della Western Line, a condizione però di aver carta bianca sulla cucina. E per questo anche l'approvvigionamento dei ristoranti fu il Gatti medesimo in persona che se ne occupò, facendo arrivare anche direttamente dall'Italia, per esempio, gli spaghetti, l'olio d'oliva, il parmigiano reggiano. Il corpo di questo sventurato venne recuperato e sepolto in uno dei tre cimiteri del Titanic di Halifax e in Canada, dove riposano i poveri resti di oltre un centinaio di vittime dell'immane tragedia. Mentre del Gatti niente è rimasto nel suo paese natale, neppure una targa oppure un chip o una sperduta stradina.
Caspita. Ecco, delle storie degli altri personaggi ci occuperemo però nella seconda parte di questa interessantissima intervista. Ora infatti facciamo una breve pausa. A tra pochissimo.
Spot. Per vendere, affittare o solo per far valutare il vostro immobile, oggi c'è la 2C Immobiliare di Cristina Cazzacutu. Agente immobiliare con preparazione pluriennale vi seguirà in modo semplice e professionale. 2C Immobiliare, stime, perizie e vendite senza provvigioni. Provate i nostri servizi immobiliari. 2C Immobiliare è associato FIAIP, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Intermediazioni in tutta Italia ed estero. 2C Immobiliare di Cristina Cazzacutu. Roma 06 92 91 66 87 oppure visita il nostro sito 2cimmobiliare.it. 2C Immobiliare. Smettila di cercare.
Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it. Flash spot, registrazione spot pubblicitari. www.flashspotweb.it.
Cerchi una community dove incontrare nuovi amici e divertirti con loro? Allora digita www.simosnap.org. Tante stanze divise per argomento o età, in cui chiacchierare in libertà e soprattutto dove ascoltare Web Radio Network. Ricorda www.simosnap.org.
For a lifetime and never
nella seconda parte di Ophelia Strands on Air, in compagnia del nostro ospite d'eccezione, lo storico scrittore Claudio Bossi, autore del libro Titanic, storia, leggende e superstizioni sul tragico primo e ultimo viaggio del gigante dei mari, edito da Giunti Editore. Prima della pausa, Claudio, dicevamo che i lombardi del Titanic erano quasi tutti camerieri. Ci hai parlato del Gatti, direttore del fastoso ristorante alla carta del Titanic, ristorante di cui tutti noi abbiamo potuto ammirarne lo sfarzo nel famoso film di Cameron. Luigi Gatti era quindi l'abile gestore di quell'angolo di ricchezza e di delizia.
E fu lui ad arruolare personalmente i migliori camerieri anche tra i nostri connazionali. Ecco perché tutti morirono nell'affondamento. Il loro turno per l'accesso alle salute di salvataggio fu consentito solo dopo quello degli altri passeggeri, quindi il personale di bordo fu ben lontano da effettive possibilità di salvezza.
A questo punto, Claudio, se sei d'accordo, io direi di citare tutti gli altri lombardi, magari facendo riferimento a qualche breve aneddoto che li riguarda, in modo da appagare la curiosità di chi ci ascolta.
Certamente. E da Caravaggio arrivava Ugo Banfi, un ragazzo di 25 anni. Il Gatti vuole assumere a tutti i costi i professionisti di alto livello di cui riconosceva bene le capacità e decise così di ingaggiare il giovane bergamasco che aveva intrapreso una folgorante carriera di maître nei migliori ristoranti di Londra. Il Gatti volle addirittura affidare a Ugo Banfi la direzione del ristorante di prima classe del Titanic, che non aveva ancora compiuto 25 anni, e i 25 anni erano il requisito per poter prendere quell'incombenza. Allora ci si mise di mezzo addirittura il consolato italiano, che sembrerebbe che abbia provveduto a correggere le carte, e così Ugo divenne il responsabile del ristorante alla carta. Era il suo primo incarico su una nave. Era nato Seriano Laghetto Giovanni Cipriano Basilico e aveva 27 anni.
Tutti giovanissimi.
Quando venne assunto per lavorare sul Titanic il 6 aprile 1912, ossia 4 giorni prima della partenza della nave, con un contratto di cameriere. Di Giovanni Basilico, un giovane volonteroso e solerte, uno che sapeva il fatto tuo, non è rimasta neanche una fotografia. Per Giovanni Basilico il Titanic era la sua prima nave. I giornali dell'epoca lo citavano come originario di Milano, ma di Giulio Casali, che aveva 34 anni, le mie ricerche hanno evidenziato che nacque a Mareo, un paesino sul fiume Adda, in porzione direi baricentrica dell'ipotetico triangolo tra Lodi, Cremona e Piacenza. Mareo che nel 1912 era provincia di Milano, oggi è provincia di Lodi.
Sì.
E su Titanic Giulio Casali era anche un cameriere di sala del ristorante alla carte. Casali morì nel naufragio e il suo corpo, se recuperato, non fu mai identificato. Il ventenne assistente cameriere Giovanni De Marsico, che i documenti recano proveniente da Milano, devo solamente dire che vestì, diciamo così, il grembiule di assistente camerieri per soli 4 giorni e per lui non vi fu nessuna via di scampo. Il suo corpo scomparve fra i freddi flutti delle gelide acque dell'Oceano Atlantico. Di Italo Francesco Donati, assistente cameriere, resta un cippo nel cimitero di Halifax in Canada, lontanissimo dalla sua terra e patria, divisa tra Casal Maggiore in provincia di Cremona e Milano. Italo Donati, che non è riuscito a compiere i 18 anni quando il fato ed una delle più grandi tragedie del mare lo sorpresero. Il primo e l'ultimo viaggio del Titanic fu anche il primo e l'ultimo di Italo Francesco Donati. Dal Cassano d'Adda, provincia di Milano, Enrico Rinaldo Ratti. Gli avevano detto che sulle navi da crociera in una settimana si portava a casa quello che in Francia o in Inghilterra si metteva da parte in mesi di duro lavoro. E così il 6 aprile 1912 firmò il contratto di assistente cameriere per lavorare a bordo del Titanic. per il Ratti che aveva 21 anni il Titanic era la sua prima nave. E anche in questo caso il corpo del ragazzo, se recuperato, non fu mai identificato. Da Montodine, provincia di Cremona, arrivava Ettore Luigi Valvassori, il quale non doveva nemmeno imbarcarsi sul Titanic, era stato chiamato proprio all'ultimo momento per sostituire un collega. E per Valvassori il Titanic sarebbe stato molto di più che un posto di lavoro. Infatti grazie a questa nave sarebbe sbarcato presto a New York, dove sognava di aprire un ristorante e di trasferirsi con la sua famiglia. E Ettore, che aveva 35 anni, c'è rimasta solo che una fotografia. Luigi Zarracchi era un altro giovane milanese di 26 anni che, dopo aver servito sull'Olympic, la nave gemella del Titanic, fu chiamato per offrire le proprie prestazioni professionali di sommelier anche sul Titanic. Di lui, ahimè, non si è sempre più nulla. Il suo nome finì nell'annominato degli abissi.
Quindi tutti ragazzi giovanissimi uniti da questo tragico destino. Per completare l'elenco degli 11 lombardi, mancano all'appello ancora due persone. Un passeggero di seconda classe e uno di terza classe, vero?
Ecco, e comincio proprio da quest'ultimo.
Sì.
Giuseppe Peduzzi era nato a Schignano, un paesino montano immerso nel verde, vedute mozzafiato sul lago di Como. E Peduzzi, che era appena 12 anni, aveva lasciato il paesino per recarsi a Londra, dove trovò lavoro e con i risparmi messi insieme, che tutto sommato era un discreto gruzzoletto, il Peduzzi voleva trasferirsi definitivamente nel nuovo mondo con la certezza di potersela fare. Il giovane schignanese è ricordato nel piccolo cimitero del comune. E una storiella così: negli anni 70 andò persa anche l'unica fotografia che si aveva di lui.
Caspita.
Questa fotografia era posta sulla lapide del cimitero, dove fu strappata probabilmente da qualche cretino o su commissione per conto di un collezionista di cimeli senza scrupoli.
Incredibile.
Così dal passeggero di terza classe, che molti 24enni nelle acque dell'Atlantico, Giuseppe Peduzzi, fino al 2011, perdonatemi,
sì,
non aveva neppure un volto. E nel 2012, in occasione del centenario dell'affondamento del Titanic, ci si è dati da fare nel ricostruire i tratti somatici del viso. E il disegno ottenuto fu appunto collocato sulla tomba della famiglia. Ad Assisate, che ricordo nel 1911 era un comune sotto la provincia di Como, nacque Emilio Ilario Giuseppe Portaluppi. Ecco, quindi questo personaggio, che all'epoca aveva 30 anni, mi verrebbe da dire che bisognerebbe una trasmissione solitamente dedicata a lui per raccontare, per dire tutte le vicissitudini di quest'uomo. In questa sede dico solo che Emilio Portaluppi, seguito alla tragedia, sporse reclamo per la perdita di una fotografia con dedica autografa rilasciata a suo nonno di Giuseppe Garibaldi, che fu valutato $3,000,
però,
cioè chiese un risarcimento di $3,000. Emilio Ilario Giuseppe Portaluppi, che fu uno dei tre italiani miracolati dal naufragio del Titanic, fece un ultimo viaggio il 18 giugno 1974, quando incontrò il suo iceberg fatale, e ora riposa nel piccolo cimitero prealpino di Assisate.
La sera del 14 aprile la navigazione con rotta a New York pareva magnifica. Il mare era insolitamente calmo, uno specchio d'acqua su cui il Titanic scorreva veloce a 22 nodi e mezzo, come una biglia su un panno di biliardo. Miliardi di stelle pulsavano nel cielo. Alle 23:40 le vedette a prua avvistarono l'iceberg, questa infame montagna di ghiaccio che in quella notte senza luna si era mimetizzata nelle tenebre.
I secondi che intercorsero tra l'avvistamento e la collisione furono appena 37. E lo scafo fu squarciato irrimediabilmente. era la fine dell'inaffondabile Titanic. In 2 ore e 40 minuti in cui l'indifferenza dei passeggeri si tramutò in preoccupazione prima e in angoscia poi e in un terrore, in un crescendo di panico, il transatlantico più famoso al mondo concluse il suo unico viaggio inabissandosi per sempre.
Su 2.223 passeggeri, 1.518 perirono nelle gelide acque dell'Oceano Atlantico, tra cui 10 degli 11 ragazzi lombardi. Terminava così il loro sogno americano sull'inaffondabile nave più bella del mondo.
Ecco, faccio una correzione su 2.223 persone,
sì, sì.
Precisazione.
Certo.
Ecco perché la storia del Titanic deve continuare a testimoniare la memoria di un passato appena trascorso.
Certo.
Per non dimenticare mai una vicenda che riguardò molti nostri avi emigranti che agli inizi del Novecento cercavano fortuna oltreoceano.
Mm-hmm.
Sostanzialmente un monito che non deve essere dimenticato dalle generazioni future.
Ti ringraziamo moltissimo, Claudio, per averci ricordato questo tragico evento storico che ancora oggi desta grande interesse in tutti noi e soprattutto per averci comunicato informazioni preziose sui nostri connazionali scomparsi tragicamente in quella terribile tragedia. Grazie ancora di cuore e consiglio a tutti di acquistare questo libro perché è davvero uno dei documenti storici più dettagliati e completi sulla tragedia del Titanic. Ancora grazie Claudio e in bocca al lupo per tutto.
Grazie di tutto.
E ora